Ci prepariamo alla liturgia della terza domenica di Quaresima, invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo. Nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza o alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1.000 generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna, la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori dei colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggerete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto queste cose e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Questa liturgia mette l'accento sull'immagine di Dio, l'immagine che dobbiamo avere di Lui. Nel libro dell'Esodo ci viene detto: non ti farai idolo né immagine alcuna. Questa cosa è forte perché noi spontaneamente ci facciamo delle immagini. Dio lo immaginiamo, è sempre stato così. Da che l'uomo ha cominciato a percepire il trascendente, si è sempre fatto un'immagine. Pensiamo alle culture egiziane, pensiamo alle divinità romane, alle divinità greche, che sono le culture più recenti, ma anche dalla preistoria l'uomo ha sempre avuto un'immagine di Dio, si è sempre fatto un'immagine di Dio. Il Signore ci comanda di non farci immagine di Lui, di non farci idoli, di non prendere delle immagini di animali o cose o realtà create. Perché? Perché Lui è tutta un'altra roba. Se noi ci facciamo un'immagine di Dio, diventa molto difficile scardinarla, perché noi diciamo: Dio è fatto così. Quindi se Dio si manifesta in un modo contrario al nostro pensiero, non può essere Dio, perché nella nostra mente Dio è fatto così. Invece Dio è libero di essere se stesso e di agire con una volontà propria, non secondo i nostri schemi, ma secondo il suo cuore, il suo pensiero. Per questo non possiamo farci immagine di Dio. E poi non vuole l'idolatria, cioè se noi ci facciamo un'immagine di un Dio che non è Lui, pensando che sia Lui, diventiamo idolatri, al di là delle varie divinità che nella nostra vita abbiamo, come la carriera, come il potere, come dominare sugli altri, come... ma anche noi stessi siamo Dio a noi stessi. Dio non vuole l'idolatria perché è un Dio geloso. Ti ho creato io, non puoi essere di qualcun altro, non puoi prostituirti a un Dio che non sia io. Come noi, quando abbiamo le persone, quando abbiamo qualcuno, abbiamo paura di perderli. E se si perdono siamo gelosi, ci arrabbiamo. Se non veniamo corrisposti nel nostro amore, nella nostra amicizia che doniamo, siamo gelosi. La gelosia di Dio, immaginiamola, Lui che ci ha creato dal nulla, che ci ha dato la vita, che ci ha chiamato alla vita, alla relazione con Lui, improvvisamente, viene disatteso perché noi o lo rifiutiamo o ci rifiutiamo di seguirlo, oppure decidiamo di seguire un Dio che piace a noi, che ci fa comodo. Dio è un Dio geloso per questo motivo. Poi non ce la fa pagare, ovviamente, perché dopo in noi scatta la gelosia. Quando scatta la gelosia, dopo scattano anche adesso c'è la vendetta perché mi hai tradito. Invece Dio no, quello assolutamente no. E poi c'è tutto l'elenco delle cose che non dobbiamo fare. Non pronuncerai in vano il nome del Signore. Poi c'è il comandamento dello Shabbat, bellissimo. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo, lo Shabbat, il grande riposo settimanale, dove agli ebrei non è consentito di fare niente. Spezzano perfino i pezzettini di carta igienica perché non bisogna fare nessun tipo di lavoro, deve essere tutto pronto, bisogna fare proprio il minimo indispensabile perché è il giorno dedicato al Signore. E qui la cosa bellissima è che dice che anche il Signore ha fatto la creazione in 6 giorni, ma il 7° giorno si è riposato. E questa cosa la comanda a noi. Quindi al riposo del sabato per starcene in pace con Lui, per rimetterci al giusto posto all'interno della creazione. Ma dice anche che siamo chiamati a diventare, in un certo modo, co-creatori, perlomeno custodi della creazione, custodi delle persone, custodi degli animali, custodi di tutto il mondo vegetale, custodi del pianeta intero, perché il Signore ce lo comanda di soggiogare la terra, che noi la prendiamo in senso negativo, nel senso io faccio quello che non voglio perché sono padrone. No, gioia, non sei padrone proprio di niente. Sei custode, il Signore ti ha dato la terra per custodirla, per prenderti cura. E siamo co-creatori perché possiamo generare figli. Dare la vita, solo Dio può dare la vita. A noi viene chiesto di generare la vita, quindi maschio e femmina li creò e i due saranno una carne sola. Ecco, la coppia genera figli. Per cui l'unione matrimoniale è una vocazione altissima perché diventa il prolungamento della mano creatrice di Dio, il generare figli. Ma possiamo generare figli anche spiritualmente e possiamo soprattutto custodire e porre le basi perché la vita non muoia, la vita che Dio ha generato, di qualunque specie sia, è sempre vita. E la vita, tutta la vita, viene da Dio. Ce lo dice bene il libro della Genesi. E poi ci sono tutti i non. Non ucciderai, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza, non desidererai la casa, non desidererai la moglie, non desidererai lo schiavo, la schiava, né il bue, né l'asino, onora tuo padre, tua madre. E tutti questi comandi, queste parole, non sono altro che vivere l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio non uccide, l'amore di Dio non è invidioso, quindi non ruba, quindi non desidera quello che non è suo, ma rispetta, accoglie, onora. Il Signore ci chiede di entrare nel suo stile di amore e i comandamenti altro non sono che l'esemplificazione concreta di come si fa ad amare secondo il cuore di Dio. Il Salmo dice: i precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Bello che fanno gioire. Perché la nostra identità è l'amore. Noi siamo fatti di amore e la nostra gioia sarà tanto più grande quanto più saremo amore. Quindi il comando di Dio, che è il comandamento dell'amore, non può che renderci felici perché ci restituisce pienamente la nostra identità, fa sviluppare la nostra realtà, ciò che noi siamo, quindi porta a compimento e in pienezza la nostra persona. San Paolo è fantastico. Riprende il discorso dell'immagine. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Pensate che scaravoltamento di immagine fa Dio di se stesso ai giudei e ai greci e a noi, ovviamente. I giudei, il Dio onnipotente, il totalmente altro, l'inavvicinabile. Come fa un Dio che io lo penso così, ecco la mia immagine di Dio? Come fa Dio che è così, secondo me, a farsi uomo e a morire in croce da maledetto? Non esiste. Non esiste. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Un Dio che fa una fine del genere è una cosa impensabile, è stupidissima, è una cosa folle. Non è possibile che Dio sia così. Eppure la stoltezza di Dio è più sapiente, infinitamente più sapiente della sapienza degli uomini. E la debolezza di Dio, quindi un Dio che si lascia uccidere, è infinitamente più forte della forza degli uomini. Ecco l'importanza di non farsi immagini. Certo che abbiamo un'immagine, ma con la grande libertà di mente e di cuore per accogliere il vero volto di Dio, che si manifesta in un modo che a noi magari può non piacere e si manifesta in un modo molto scomodo, perché ci chiede delle cose che sarebbe meglio che non ce le chiedesse. Ecco il perché non dobbiamo avere immagini. Siamo chiamati alla libertà, come Dio è libero nei nostri confronti, che ci guarda anche nel momento in cui decidiamo di farci del male, di fare delle cose che non appartengono alla nostra dignità di persona, ma il Signore ci lascia liberi, quindi Dio è libero anche da noi, pur amandoci alla follia ed essendo geloso come pochi al mondo, anzi, soltanto Dio è geloso così. Così ci viene chiesto di essere liberi noi, per lasciare che Dio si manifesti così com'è e come vuole. E come desidera, per lasciarlo libero di fare quello che vuole, di chiedere quello che vuole, di desiderare quello che vuole, di manifestarsi come vuole, quando vuole e perché ha deciso di volere così. Dio è libero, non è una cosa fissa, non è che è tutto prestabilito, quindi tutto, no. Dio ama a rischio della libertà, della nostra libertà, e agisce liberamente di conseguenza. E nel Vangelo, quando Gesù si arrabbia perché vede il mercato, che erano cose assolutamente lecite secondo la legge, perché offrire sacrifici animali era stato prescritto nella legge, per cui fa parte dei 613 comandi degli israeliti. E poi i cambiamonete, non poteva entrare una moneta romana o straniera all'interno del tempio, ci volevano le monete del popolo ebraico. Quindi era tutto secondo la legge, ok? Una legge di uomini. che andava bene così perché il Signore si serve anche dei concetti umani per parlarsi, no? Per parlarci. Ma Gesù ci fa fare un salto. Noi non dobbiamo offrire delle cose al Signore. Al Signore le colombe, i tori, le capre, le pecore, gli agnelli, non interessa mica. Al Signore interessa il nostro cuore. L'offerta che vuole il Signore è l'amore, la nostra vita, la nostra scelta, il nostro desiderio di Lui, il nostro stare con Lui. Vuole questa cosa, non vuole delle cose esterne. Tanto tutte le cose sono sue, le ha create Lui, quindi cosa facciamo noi? Gli diamo indietro una cosa che è sua? In un certo senso sì, perché proprio per il fatto che è tutto suo, anche la nostra persona è sua e noi semplicemente gli restituiamo ciò che ci ha dato. Ma il fatto di restituire noi stessi a Dio è un atto di consapevolezza e una scelta personale, di amore. È un riconoscere che Lui è il Signore della nostra vita. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Che quello che sono me l'ha dato Lui e gli restituisco l'amore che mi ha dato e voglio provare a donargli il mio, che è infinitamente piccolo rispetto al suo, ma che è tutto quello che abbiamo. Quindi il Signore vuole noi, non vuole delle cose. E poi dopo c'è la diatriba, ecco che i giudei chiedono il segno, ma tu che segno ci dai per fare queste cose qua? E Gesù parla della distruzione del Tempio, che ovviamente i giudei pensano che distruggerà il Tempio di pietra, invece no, il Tempio che i giudei distruggeranno, che è il suo corpo, il Tempio di Dio, e che lui ricostruirà in 3 giorni. Ecco, teniamoci questa immagine di Dio, un Dio che ci scandalizza perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, un Dio che ci chiede di non farci immagini per lasciare che Lui sia libero di essere se stesso e un Dio che ci fa entrare in questo vortice d'amore per renderci capaci di amare come Lui ha amato, e di essere di un segno di amore concreto per i fratelli e per la creazione intera.